Santa Francesca romana, la quale fu santa in tutti gli stati di vita, come moglie, come vedova e poi come religiosa, alla quale il Signore diede il privilegio di poter vedere e parlare col proprio angelo custode. Durante questa settimana e poi tutto questo tempo quaresimale, sapete, tempo di penitenza, per chi desidera avere tutti i dettagli sull'astinenza e il digiuno in tempo quadragesimale, sul nostro sito internet di Sodalizium troverà tutte le informazioni. Per il resto ricordo che domenica prossima, la terza domenica del mese, e conseguentemente la Santa Messa qui a Ferrara, sarà il mattino, quindi alle ore 11:30. Ricordo anche che il tempo vola, si avvicina non solo la Pasqua, ma anche il pellegrinaggio di Loreto, che ha luogo ogni anno, quest'anno dal 18-19 maggio, e quindi invito tutti a iscriversi di già presso la Casa San Pio X di Rimini. E ricordo anche che a ottobre vi sarà il pellegrinaggio in Terra Santa. Chi desidera partecipare al pellegrinaggio in Terra Santa si iscriva sempre alla Casa San Pio X di Rimini. Non aspettate l'ultimo momento. Avete appena ascoltato anche le letture di questa importante liturgia quaresimale, la prima domenica di Quaresima è molto importante. Nella sua epistola San Paolo dice: è questo il tempo accettabile, è questo il tempo gradito, è questo il tempo in cui Dio dà maggiori grazie, la Chiesa l'applica a questo tempo di Quaresima. Allora è già cominciato e passa in fretta. Mi raccomando, e quando giungeremo alla settimana santa, alla vigilia di Pasqua, si possa veramente aver ottenuto qualcosa, che la Quaresima non sia passata in vano, che la nostra vita sia migliorata, sia dal punto di vista dell'allontanamento dal peccato, di correggere quello che c'è da correggere nella nostra vita, sia dal punto di vista dell'amor di Dio. Prendete dei propositi chiari, concreti, che potete mettere in pratica, e poi fate veramente di tutto per poter averli messi in pratica quando si giungerà alla Santa Pasqua. E nel passo del Vangelo di oggi vi è l'episodio ben conosciuto della tentazione di Gesù nel deserto, episodio che avvenne all'inizio della vita pubblica. Cristo, dopo aver passato 30 anni di silenzio, di nascondimento, di lavoro, di preghiera, di ubbidienza nella sua famiglia, finalmente recandosi presso Giovanni Battista inizia la sua vita pubblica, ma invece di iniziare subito a predicare alle folle, a far miracoli, insegnare la sua dottrina, che fa? Si ritira 40 giorni nel deserto di Giudea, solo, per pregare, per digiunare, e questo appunto per insegnamento per noi. Nel passo del Vangelo possiamo distinguere tre sezioni sulle quali possiamo in particolar modo riflettere, dove il Signore ci è maestro. Prima di tutto, lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto. Ecco la prima riflessione. E digiunò 40 giorni e 40 notti, ecco la seconda riflessione. Ed infine il demonio lo tentò, ed ecco la terza riflessione che possiamo fare. Innanzitutto il Signore volle, come vi ho detto, ritirarsi nel deserto, cioè in un luogo deserto. Non dobbiamo pensare al deserto del Sahara, qui c'è solo sabbia, in un luogo deserto, quindi presso, non lontano da Gerusalemme, nella Giudea. E lì Cristo ha levato il suo animo a Dio. Aveva bisogno Gesù Cristo della solitudine, del silenzio, per unirsi a Dio? Certamente no, giacché egli era Dio, la sua persona è una persona divina, il Verbo divino, e anche come uomo egli godeva, proprio perché era Dio e la sua umanità era unita alla sua divinità, godeva della visione beatifica dell'essenza divina, ragione per cui non aveva bisogno del silenzio come noi, non aveva bisogno della solitudine come noi per trovare Dio. E allora perché si è ritirato nel silenzio e nella solitudine? Per lo stesso motivo per cui amava pregare di notte, passava le notti intere in preghiera. Perché? Per darci l'esempio. Per dare cioè a noi l'esempio di come dobbiamo pregare e di come dobbiamo vivere anche una vita contemplativa. È famoso l'episodio del Vangelo di Gesù a Betania, quando queste due donne che lo accolgono assieme al loro fratello Lazzaro, Marta e Maria. Marta si mette al servizio di Cristo lavorando in tutte le faccende domestiche per preparare per quest'ospite straordinario l'accoglienza migliore, e Maria invece si mette ai piedi di Gesù ed ascolta la sua parola. Di fronte alle proteste di Marta, il Signore, che pur a Marta è molto grato per tutto quello che fa per lui, loda però piuttosto la scelta di Maria. Maria ha scelto la parte migliore che non le verrà tolto. Tutti i commentatori hanno visto in queste due sorelle l'esempio della vita contemplativa raffigurata da Maria e della vita attiva raffigurata da Marta. Ora, entrambe sono buone queste vite, questi modi di servir Dio, ma di gran lunga è superiore la vita contemplativa. Noi, cari fedeli, non solo voi, ma anche io, che pur sacerdote sono secolare, non claustrale, non religioso, abbiamo come vita una vita attiva e non la vita contemplativa. Allora dobbiamo pensare che il deserto, la solitudine, il silenzio, la preghiera non ci riguarda, e invece no, ne abbiamo più bisogno, proprio perché vivendo nel mondo siamo in preda a mille pericoli. Com'è difficile trovare Dio quando dal mattino alla sera siamo lì a doverci occupare di mille cose materiali che ce lo fanno dimenticare, quando mille rumori e distrazioni e preoccupazioni ci fanno quasi pensare, vivere come se non ci fosse Dio. Allora dobbiamo costringerci a trovare questi momenti di silenzio, di solitudine e di preghiera. Dobbiamo riuscire a trovarli tutti i giorni. Tutti i giorni. E poi ci sono dei momenti particolari, come per esempio gli esercizi spirituali. Non sono un obbligo, ma certamente è quel momento nel quale, come Gesù nel deserto, noi possiamo ritirarci nel silenzio, nella solitudine per trovare Dio. La Quaresima deve essere un po' questo deserto per noi. Cerchiamo di darci di più, non solo una preghiera superficiale, borbottando delle formule per belle che siano, ma veramente a trovare Dio nella nostra preghiera. Ecco la prima grande opera da fare in Quaresima, la preghiera. Secondo, Gesù nel deserto digiunava e digiunò 40 giorni e 40 notti. L'Antico Testamento, l'antica alleanza, fu suggellata anche lì dal digiuno. Quando Mosè si recò sul monte Sinai era solo, come Cristo nel deserto, si isolò dal popolo, non restò col popolo, ma salì sul monte e lì digiunò anche lui per 40 giorni e 40 notti prima di ricevere da Dio la legge. La nuova alleanza, quella scolpita nel cuore, dalla grazia, dallo Spirito Santo, anch'essa inizia con questo digiuno di Gesù. Elia pure aveva santificato la fedeltà alla legge con un digiuno di 40 giorni e 40 notti. Cristo ha voluto confermare la più grande nuova legge con la sua penitenza. Ma lui non aveva né la virtù di penitenza né penitenza da fare. Anche lì lo ha fatto per esempio, per dare a noi l'esempio. A cosa serve il digiuno? Il digiuno e l'astinenza servono a dominare le nostre passioni, il nostro corpo, la parte sensibile dell'uomo, e metterlo sotto il dominio dell'anima, dello spirito, della vita spirituale. L'uomo non è un angelo e l'uomo non è una bestia. Delle altre bestie abbiamo il corpo e degli angeli abbiamo lo spirito, che ci rende immagine e somiglianza di Dio, ma abbiamo l'uno e l'altro. La tendenza di tutti gli uomini è di fermarsi al livello del corpo, di condurre una vita puramente animale. E com'è la vita animale? La vita dei sensi, la conoscenza e conoscenza sensibile. I piaceri sono i piaceri sensibili: mangiare, bere, dormire, riprodurre la specie. Ecco la vita dell'animale. E siccome siamo animali anche noi, evidentemente abbiamo la tendenza non solo a avere questa vita, ma a contentarci di questa vita, a cercare solo questa vita e a non andare oltre. Allora noi dobbiamo capire che non è così. La prima delle tentazioni del deserto, d'altronde, come vedremo, ce lo conferma, ce lo fa capire. Per questo è necessario mortificare la carne, sull'esempio di Cristo crocifisso. Dobbiamo, come dice San Paolo, morire al mondo, dobbiamo crocifiggere il peccato con tutti i suoi vizi e tutte le sue concupiscenze. E per poterlo fare dobbiamo essere capaci di vincere questo eccessivo affetto per le cose terrene, per poter aprire lo sguardo sulle cose del cielo. E poi naturalmente il digiuno, come la preghiera e l'elemosina, non devono essere però esteriori per farsi vedere dagli uomini, ma devono essere prima di tutto interiori per essere amati da Dio. Allora il primo digiuno non è solo quello dal cibo, ma è quello dal peccato. Dobbiamo evidentemente prendere delle misure serie, importanti e concrete per evitare il peccato, ogni peccato e particolarmente il peccato mortale. Pensiamo a quei grandi esempi di mortificazione, da un lato, che vediamo nella Sacra Scrittura e nelle vite dei santi, e dall'altro pensiamo anche ai grandi peccati, alle cadute commesse invece da chi non è capace di mortificarsi. Per esempio Esaù, il quale vendette i suoi diritti di primogenitura per la sua golosità, o al contrario Eleazzaro, il quale per rifiutarsi di mangiare carne vietata per l'ordine del re pagano preferì perdere la propria vita nella tortura. E quindi anche noi dobbiamo essere fedeli anche in queste osservanze, specialmente in Quaresima. Il terzo punto è la tentazione. Il Signore nel deserto prega, il Signore nel deserto trova Dio, egli stesso, eppure è stato tentato. Non come noi, che quando siamo tentati sentiamo l'attrazione della tentazione anche dentro di noi. La tentazione di Cristo fu puramente esterna. Il demonio non riuscì a trovare alcun appiglio neanche nella sensibilità del Signore. E tuttavia voglio essere tentato, anche questo per esserci di esempio. Il demonio non ha bisogno di tentare i grandi peccatori, che il male lo fanno volentieri già da sé e si dannano da soli. ma soprattutto tenta e mette alla prova chi vuole veramente servire Dio. Non possiamo illuderci quindi. Il demonio, come dice San Pietro, come un leone che ruggisce e ci gira attorno, cercando chi sbranare, chi divorare. Voi resistete gli forti nella fede. Quindi la vita dell'uomo è milizia, è combattimento, ma non solo e non tanto contro nemici visibili, ma il che è ancora più pericoloso, contro nemici invisibili, che tendono tranelli per farci cadere. Le tre tentazioni di Cristo sono il modello delle tentazioni di tutti gli uomini. La prima, trasformare le pietre in pane, perché Cristo aveva fame dopo questo terribile digiuno, significa la tentazione che il demonio ci dà di cercare i beni di questa terra con il vizio capitale, i vizi della gola, della lussuria, dell'avarizia nel cercare le ricchezze di questa terra. Gli uomini, come vi dicevo, che si accontentano della vita animale, delle cose di quaggiù. E allora Gesù che risponde: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Abbiamo una vita sovrannaturale, abbiamo un cibo spirituale, che è non solo la parola di Dio, sia essa scritta, la Sacra Scrittura, sia essa tramandata, la tradizione, cioè la rivelazione, la verità rivelata. La parola di Dio è Gesù stesso, il rivelatore, che è il Verbo di Dio, il Logos, incarnato per noi e sacramentato nel sacramento dell'Eucaristia, vero cibo spirituale delle anime. La seconda tentazione è già più sottile, già più spirituale. Non più i beni esterni e i piaceri sensibili del corpo, ma il demonio propone già dei beni più di ordine spirituale, ma non nel senso chiaramente cristiano. L'onore, per esempio, la fama, il successo, ecco la seconda attrattiva del demonio, che dà il vizio capitale della vanagloria e il peccato del rispetto umano. Il rispetto umano ha due facce: da un lato il desiderio disordinato di essere ammirato, stimato, lodato, conosciuto, e dall'altro il timore che ci rende schiavi di essere invece dimenticati, disprezzati, scherniti, messi da parte. Quanti giovani che prima da bambini volevano bene a Dio, abbandonano Dio, e non solo per la prima delle tentazioni, cioè perché corrono dietro ai piaceri sensuali, e la loro età li porta verso questi peccati, ma anche per la seconda delle tentazioni, ovvero sia la paura di non essere accettati dal gruppo, la paura di essere diversi dagli altri, la paura di ritrovarsi in minoranza, la paura di non essere ben considerati. E questa paura, il rispetto umano, fa cadere tante persone. Giuda si perse per l'avarizia, Pilato, se si è perso, comunque peccò per rispetto umano, per timore di perdere la stima del suo imperatore, per timore di perdere il posto che aveva nel mondo, la funzione che egli svolgeva, e anche per questo calpestò la verità in persona. Allora anche noi dobbiamo vincere questo timore, non temere di soffrire qualcosa, umiliazioni per Gesù Cristo. Ed infine la terza delle tentazioni è l'orgoglio del superbo Satana. Tutta la gloria e il potere di questo mondo te lo darò se tu, cadendo in ginocchio, mi adorerai. La superbia è la regina di tutti i vizi e porta l'uomo alla ribellione, alla disobbedienza e al non voler nessuno sopra di sé. Lo vediamo realizzato nel mondo di oggi. Si vuole detronizzare Dio e mettere l'uomo al suo posto, adorato come se fosse Dio. Allora anche noi dobbiamo rinunciare a questa falsa offerta del demonio. Lui offre la gloria di questo mondo, ma non è sua, perché è di Cristo, re dei re e signore dei signori, egli vende solo illusioni. Allora rigettiamo il demonio in tutte le sue tentazioni. Egli ritornerà, ha tentato inutilmente Cristo, ritornerà durante la sua vita terrena, ma soprattutto al momento della passione, quella che Gesù chiama la sua ora, l'ora delle tenebre e dei figli delle tenebre. Crederà di vincere e invece sarà vinto. Offriva a Gesù di diventare il Messia che si figuravano i giudei, tutto mondano, e invece il Signore gli risponde con la croce. È lì che lui vuole portare i suoi discepoli, ma è proprio con la croce che il demonio è stato completamente vinto. Non si aspettava questa risposta di Gesù Cristo, ed ecco il sacrificio della croce che gli è stato vinto. Anche noi, allora anche noi dobbiamo incominciare la Quaresima con lo sguardo volto verso il crocifisso, e nel crocifisso troveremo il modello da seguire. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia.